Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti conosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlar loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori, nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui a commentare la liturgia della parola di questa seconda domenica dell'anno liturgico ambrosiano, seconda domenica dopo la dedicazione del Duomo. La parabola che abbiamo ascoltato la possiamo suddividere, così dicono anche gli autori, in due parti. Praticamente sono due parabole, quella del re che indice questo banchetto per la nozze di suo figlio, fa chiamare, rispondono quelli che non sono invitati, ma non rispondono invece coloro che sono chiamati per primo. E poi c'è in aggiunta la parabola dell'uomo che non indossava l'abito nuziale. Si conclude il Vangelo con un aforismo, un adagio, così potremmo chiamarlo oggi. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. È una conclusione, un giudizio, una considerazione che parte dalla realtà di fatto. Allora, procediamo con ordine. Chi è questo re che fa una grande festa di nozze per suo figlio? Naturalmente questo re, siamo in una parabola, in un discorso parabolico, è Dio stesso. È il figlio di Gesù Cristo. Perché? Che cosa succedeva? Che il Signore parlava, ma i farisei, i capi, i principi, i sacerdoti, coloro che avevano un'autorità politica e religiosa, non lo ascoltavano, mentre lo ascoltavano i pubblici peccatori, le prostitute, il popolino, la gente ignorante che, secondo la mentalità religiosa del tempo, non poteva salvarsi perché ignoravano la legge. Ecco, costoro invece ascoltavano volentieri e si convertivano e aderivano alla parola del Signore. Quindi c'è una proposta da parte di Dio che invita e chiama alla salvezza, inaugurando il nuovo regno, una proposta che è rivolta soprattutto prima a quello che veniva considerato ed è il popolo eletto, e poi cronologicamente a coloro che invece non appartenevano al popolo eletto. Ma dentro questo popolo eletto c'erano delle correnti spirituali per cui colte, che conoscevano la legge, che avrebbero dovuto aderire immediatamente. E c'era invece una categoria di persone che viveva dentro il popolo, ai margini della legge, che conoscevano e non conoscevano la legge o comunque non la osservavano, che invece di fatto poi sono coloro che hanno aderito. Allora, il primo annuncio riguarda il popolo. Il secondo annuncio da parte della Chiesa riguarda non solo il popolo, al quale è stato proposta primo richiamo alla salvezza, ma costoro, questo popolo eletto, non ha aderito alla parola del Signore, ha rifiutato Gesù Cristo, lo ha messo in croce, eccetera, eccetera, mentre il popolo che non era degno, quella parte di popolo che non era degno alla salvezza, ha aderito. In una seconda battuta, questo popolo eletto non ha aderito, ma hanno aderito chi? All'annuncio degli apostoli, all'annuncio della Chiesa primitiva. A chi ha aderito a questo annuncio? Coloro che erano incirconcisi, cioè i pagani. Ecco, la parabola di oggi va così un po' suddivisa, almeno nella sua prima parte, poi vedremo quell'altra seconda parabola che si inserisce e si allega subito dopo, che è quella dell'abito nuziale. Cioè ci sono diversi piani, diverse chiavi di lettura di questa parabola dal punto di vista storico, e poi c'è una chiave di lettura che riguarda tutti quanti noi. Ma lasciamo spazio a Irene, vediamo e sentiamo cosa ha da dirci al proposito.
A me quello che colpisce di più in questo Vangelo è questo invito continuo di Gesù, di Dio, Dio che non si scoraggia e continuamente invita i suoi a un banchetto, quindi a una felicità piena, qualcosa di bello, qualcosa di gratificante. Mi sembra, anzi sono andata a vedere dei commenti, che proprio prima, nello stesso capitolo ma nei brani precedenti, Gesù già sta facendo degli inviti. In una parabola precedente il Signore Gesù invita un figlio ad andare a lavorare, il figlio dice di sì, poi non ci va, poi invita l'altro figlio, il figlio dice di no, ma poi invece obbedisce alla richiesta del padre e va a lavorare. Nella seconda parabola è il racconto dei vignaioli che uccidono l'erede, che non ascoltano il padrone, uccidono l'erede, e Gesù dice la vigna sarà data ad altri che la faranno fruttificare. E oggi c'è questa parabola che narra della festa di nozze del figlio del re. Il re, in questo caso Dio Padre, il Signore Gesù, che vuol dare una festa di nozze, vuole offrire qualcosa di bello ai suoi servi, e i servi uno per uno rifiutano, trovano delle scuse, non hanno voglia e rifiutano questo invito. Io credo che vada un po' capita anche per noi oggi. Il Signore Gesù continua ad invitarci, continua a chiamarci ad entrare nel suo regno.
Proviamo su questo intervento. Proviamo a rimanere sulla prima parte della parabola, ci si può chiedere, ma perché non hanno accolto questo invito? A mio avviso ci sono due categorie di persone. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. C'è una volontà esplicita a non aderire al messaggio, cioè un rifiuto del messaggio. E poi, ancora, i servi vengono mandati dicendo ai servi: raccontate il motivo di questo invito. Dite loro che ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi, è tutto pronto, venite alle nozze. Ma cosa rispondono a questo secondo appello? Che quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri addirittura poi preso i suoi servi li insultarono e li uccisero. Allora ci sono, secondo me, due categorie di persone. Quelle che proprio non ascoltano, che lasciano cadere il messaggio, che non motivano questa esclusione, questo rifiuto del messaggio, e ci sono coloro che avanzano scuse, o no?
Sì, che antepongono altro a questo invito, più che avanzare scuse, cioè è più importante altro rispetto all'invito che fa il Signore Gesù. In questa seconda categoria magari poi cadiamo anche noi, che magari ci crediamo suoi seguaci. A volte nelle scelte quotidiane rischiamo di fare come questi secondi, nel senso che magari appunto lasciamo cadere gli inviti che Gesù ci fa nel giro di una giornata, nel corso di una giornata, e magari appunto scegliamo altro, comunque diamo la precedenza, neanche scegliamo, diamo la precedenza a qualcos'altro, convinti che questo qualcos'altro possa essere più importante di quello che il Signore Gesù ci sta chiedendo in questo momento. Quindi è un po' un esame di coscienza che possiamo fare, no? Attraverso questa lettura di Vangelo. Quante volte poi nella mia giornata, nella mia vita, nella mia giornata, io ascolto l'invito di Gesù, sono attento al suo invito che mi vuol chiamare a qualcosa di bello, qualcosa di gioioso, qualcosa di grande. Quante volte magari non lo ascolto e mi accontento di qualcosa di molto meno bello, di molto meno importante. Quindi possiamo un po' fare anche appunto questo esame di coscienza su noi stessi e vedere un po' com'è la nostra risposta a questo invito, perché di fatto il Signore invita in ogni istante ciascuno di noi ad essere Suoi discepoli, a divenire Suoi discepoli. Quindi è importante essere attenti a questo richiamo che il Signore Gesù ci fa costantemente.
Bene, possiamo procedere con un intermezzo musicale, a risentirci da Radio Missione Francescana.
Oh,
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia di questa seconda domenica dopo la dedicazione del Duomo, sempre secondo rito ambrosiano. Si tratta della parabola dell'invito a nozze. E dicevamo, il primo invito è rivolto al popolo ebraico, a tutto il popolo. Però, di fatto, di questo popolo, coloro che avrebbero maggiormente, che avrebbero dovuto capire Gesù Cristo, avrebbero dovuto accogliere il Messia, lo rifiutano. Mentre troviamo poi nella stessa parabola che il re disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, andate fuori e invitate chiunque incontriate per i crocicchi delle strade, buoni e cattivi. Ecco, questa distinzione, che poi non è una distinzione, ma di fatto sono tutti invitati, quindi buoni e cattivi sono invitati e partecipano a questo banchetto. Nel banchetto troviamo buoni e cattivi. Come pensi, Irene, di commentare questo brano, questo particolare del popolo, della seconda parte del popolo, peccatori, pubblicani, prostitute, eccetera, eccetera, che di fatto poi sono coloro che accolgono Gesù come il Messia.
Sì, di fatto, come dicevi tu, i primi invitati, scusate, io prima ho parlato di servi, ma intendevo servi come invitati e non come i servi che fanno l'invito. Questi invitati di fatto erano quelli che seguivano, che sembrava seguissero più da vicino la legge, e quindi quelli che di fatto avrebbero dovuto maggiormente, i giudei, i farisei, eccetera, eccetera, maggiormente seguire l'invito di Gesù. Ma di fatto appunto non è stato così. Però qui, attraverso questa frase che dice, Gesù, il Signore dice ai servi: andate, trovate, prendete tutti, prendete chiunque ai crocicchi delle strade e fateli venire, invitateli al banchetto. Di fatto si vede la grande bontà, la grande apertura, la grande generosità, la grande misericordia del Signore Gesù, che non si cura di fare una scelta alla fine, ma che pensa di invitare tutti, buoni e cattivi, quindi chi magari ne è più degno e chi magari sembrerebbe meno. Il Signore Gesù non fa distinzione. Mi viene in mente la frase che dice: fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi, in questo caso, la sua misericordia, il desiderio che tutti vadano a Lui, il desiderio che tutti possano partecipare al banchetto eterno, quindi alla festa nuziale, quindi alla festa per sempre, fa sì che il Signore Gesù, in questo caso la figura appunto del re, voglia invitare tutti. Allora, davanti al rifiuto dei primi, appunto spalanca le sue porte e dice ai servi: andate, trovate tutti ai crocicchi delle strade e invitateli. E questi tutti, cattivi e buoni, da come si capisce dalla lettura di questo brano di Vangelo, da questa parabola, sono tutte persone che in fondo accettano l'invito, che hanno voglia comunque di partecipare a questo banchetto. È questo che li contraddistingue, no? Il desiderio di accettare l'invito, non tanto il fatto che siano buoni più o meno buoni, ma il desiderio di partecipare, il desiderio di esserci, di accogliere la possibilità di fare festa. In fondo, seguire il Signore Gesù è una possibilità che ci viene data per fare festa, per stare nella gioia, per stare nella pace, per trovare quella pienezza che altrimenti da soli non riusciremmo a trovare.
Penso che si possa anche interpretare così. Di fatto è bello che questo messaggio, proposta, Vangelo di Gesù Cristo, che vuol dire buona notizia, venga rivolto a tutti, cioè Dio non esclude mai nessuno. Questo non vuol dire che c'è un miscuglio tra bene o male, significa che la proposta di salvezza non esclude nessuno a priori. Poi ci sarà da prendere in considerazione il cammino di conversione, perché anche Zaccheo, anche Matteo, che erano pubblici peccatori, tutte quelle persone che hanno aderito, li troviamo sfogliando le pagine del Vangelo, hanno aderito al messaggio di Gesù, poi hanno compiuto dei gesti concreti di conversione. Ma qui in questa parabola si vuole sottolineare proprio l'universalità della proposta a partecipare al regno, e questo deve risultare veramente gioioso. è un invito a nozze. Facciamo un altro stacco musicale. Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia festiva. Dicevi, Irene, durante questo spazio di intervallo musicale?
Sì, che mi piaceva fare riferimento anche alla prima lettura di oggi, quella del profeta Isaia, che anche parla di questo banchetto, no? Che dice: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, eliminerà la morte, asciugherà le lacrime e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. E c'è questa frase finale proprio di gioia, che esprime la gioia, no? Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Quindi anche la prima lettura è un invito ad accettare questo invito del Signore, scusate la ripetizione, per questo banchetto che darà tutto quello che ho letto: eliminerà la morte, strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, farà scomparire la morte dalla terra, e la gente si sentirà felice, si sentirà contenta ad aver sperato in questo Signore che ha portato la salvezza. Su questa salvezza, che in questo caso viene descritta con questo banchetto così gioioso, così pieno di tutto, che lascerà, non darà desiderio di altro a nessuno, perché tutto questo riempirà il cuore del credente. E anche pensavo che sempre in questa domenica, la seconda lettura che ci viene proposta nella lettera di San Paolo ai Romani, porta proprio la figura di Abramo. Abramo, che ebbe una fede certa nel Signore, in Dio, quando dice: Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Quindi Abramo, che davanti a una promessa che sembrava impossibile, cioè la promessa di un figlio, lui che aveva 100 anni, Sara ne aveva già tanti, anche lei 90, insomma comunque erano due persone molto anziane, davanti a questa promessa di Dio, davanti a questo invito a credere da parte di Dio, non ha dubbi e crede ciecamente, e questo suo credere ciecamente lo porta a diventare padre di tutti i credenti, nostro padre, e lo porta ad avere in eredità la vita eterna, quindi a vivere nella pienezza, a vivere nella gioia. Per cui davanti anche a queste due letture, della prima lettura di Isaia e la seconda di San Paolo ai Romani, non veniamo che confermati in quello che il Vangelo ci dice oggi, confermati in questa speranza, in questa fiducia che dobbiamo avere nel Signore Gesù, che ci promette un banchetto eterno, una vita eterna, qualcosa di veramente gioioso, festante.
E possiamo anche poi prendere in considerazione la parabola aggiuntiva di questo personaggio, un uomo, non si dice niente di lui, che non indossava l'abito nuziale. Ecco, per dare un'interpretazione sensata e corretta, dobbiamo contestualizzare la parabola tenendo presente che Matteo parla alla generazione successiva ai primi cristiani. Cioè, Matteo si trova, probabilmente si trova dentro una situazione in cui, sì, i membri della sua comunità hanno aderito al Vangelo, sono stati battezzati, ma c'è una specie di rilassamento. E allora il messaggio, molto duro, tra l'altro, di costui che viene buttato fuori perché non l'abito nuziale, il messaggio è questo. Come per il popolo ebraico, che si ritenevano salvati soltanto perché circoncisi appartenenti al popolo, non erano garantiti al messaggio della salvezza, ad una salvezza venuta dall'alto e proposta da Gesù Cristo, non potevano considerarsi salvati per il solo fatto dell'appartenenza al popolo, così anche per i cristiani della comunità di Matteo e delle comunità di tutti i secoli non ci può essere questa identificazione tra battesimo e salvezza. Cioè il battesimo non è la garanzia che tu hai perché ti possa sentire salvato. Cioè la sola appartenenza alla Chiesa attraverso il battesimo non garantisce la salvezza. Occorre un fare la volontà di Dio. Non chi dice Signore, Signore, è il momento sacrale, il momento della preghiera, il momento dell'Eucarestia. Non solo chi dice Signore, Signore sarà salvato, ma colui che fa la volontà del Padre. Ecco, allora bisogna stare attenti, perché può darsi che noi siamo dentro a questa comunità di salvezza, abbiamo aderito a farci battezzare o abbiamo riscoperto il battesimo, ma lungo il percorso del cammino della vita ci siamo lentamente e progressivamente adagiati nelle nostre logiche, rifiutando oppure non tenendo particolarmente conto della parola di salvezza, della parola di Gesù, e non adeguando con impegno la nostra vita per vivere questa parola, che è una parola di salvezza. Allora, incute un po' paura questo uomo, questa seconda parabola di questo uomo che indossava l'abito nuziale ma viene cacciato via perché non ha l'abito nuziale, perché non lo indossava, indossava il suo abito ma non quello nuziale. Però è una salvaguardia, è un suggerimento che ci fa riflettere e ci costringe a verificare se il nostro cammino di fede è autenticamente tale oppure noi ci adagiamo nella nostra fede che diventa un insieme di consuetudini, di pratiche pietistiche che non salvano nessuno, che salva è l'accoglienza della parola del Signore. riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia di questa domenica.
Pensavo che questa canzone su Maria ci sta proprio bene nel discorso che stavamo facendo, perché la Madonna Maria è stata il modello di colei che ha creduto alla parola del Signore, che ha accettato l'invito a partecipare al banchetto del cielo e che ha avuto una fiducia incredibile nelle parole dell'angelo e poi nel seguire il Signore Gesù. Quindi veramente ci stava a pennello questa canzone, perché ci può far riflettere che abbiamo come esempio davanti a noi Maria, che per prima ha vissuto questa obbedienza, questa fiducia, questa accoglienza dell'invito del Signore in pienezza, cioè accettando tutto fino alla fine, fino ad accompagnarlo appunto alla croce, fino ad esultare per la risurrezione, fino alla gloria della condivisione del regno dei cieli con il Figlio Gesù e con tutta la Trinità, insomma. Quindi abbiamo davanti una figura reale, una figura concreta, una donna che di fatto ha potuto ed è riuscita a fare tutto questo grazie anche all'aiuto della grazia. Io credo che anche ciascuno di noi, sull'esempio di Maria, ma anche pensando alla figura di questo uomo che non indossava l'abito nuziale, quindi che non aveva il desiderio di fatto di seguire il Signore Gesù, di fare delle opere giuste, buone, di seguire il Signore, e quindi viene cacciato fuori. Ecco, allo stesso modo, al contrario, noi dovremmo, appunto come Maria, desiderare questo, chiedere l'aiuto della grazia, perché da soli, poi lo diciamo sempre, non ne siamo capaci, ma chiedere l'aiuto della grazia per accorgerci che il Signore Gesù ci invita, ci chiama, e per rispondere a questa chiamata nel modo più giusto. Da soli appunto non ne siamo capaci, ma seguendo il Signore possiamo fare dei passi per essere sempre più secondo la sua volontà, per vivere secondo il Vangelo, secondo gli insegnamenti che il Signore Gesù ci dà. Ma questo non deve diventare un obbligo, qualcosa di pesante, ma deve essere un po' come quello che ha vissuto, come dicevo prima, Abramo, la leggerezza della fede, il credere contro ogni apparenza, contro ogni speranza, dare fiducia a Dio. Questo è riuscire ad arrivare al banchetto, partecipare al banchetto della pienezza, della gioia, della vita eterna. E questo dare fiducia, questo credere incondizionato, nonostante la nostra povertà, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri dubbi, nonostante le nostre paure, dare questa fiducia a Dio, accettare l'invito del Signore, accettarlo in pienezza, abbandonandoci a Lui. Credo che questa sia la strada per riuscire ad accogliere l'invito, a capire l'invito, a riconoscerlo, e per poi anche poterlo gustare in pienezza, come ci viene descritto sia dalla prima lettura sia dal Vangelo di oggi. Con queste ultime riflessioni vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore, vi auguriamo di vivere questo invito continuo, quotidiano, e di gustare la gioia di partecipare al banchetto del Signore Gesù, in questo caso alla vita che il Signore Gesù ci vuole donare. Buona domenica a tutti ancora. Ciao da Irene
e Padre Gianni.